restituire a Dio e in reciproca la nostra. Questo sì, è vero, ma ricordo una precisa punto della nostra credenza cristiana. Noi ricevendo, adesso dico parole grosse, ricevendo la Trinità in noi, non solo comprendiamo come Dio comprende, abbiamo l'intelletto di Dio, ma abbiamo anche l'amore di Dio e possiamo dialogare con Lui non in noi stessi, ma in Lui. Non parliamo a Lui, non ci rapportiamo a Lui in noi o da noi, ma in Lui e da Lui, cioè nello Spirito. Il che implica che noi non restituiamo noi stessi in realtà, ma restituiamo Dio stesso a Dio. Da questo punto di vista è piena la restituzione ed è reciproca. Dov'è la distinzione netta che lei conosce molto meglio di me, la conosciamo tutti, elementare, ma per chiarirla ci sono stati secoli ed eresie naturalmente. Dov'è allora, perché non siamo Dio pure noi se è così? Dove rimane l'alterità, la distinzione tra Dio e noi? E infatti ce ne sono state notevoli anche all'interno del cristianesimo, chi ha dimenticato o cancellato questa differenziazione, questa differenza di base, diciamo, trascendente. La soluzione, lei la conosce meglio di me, è nella frasetta, noi siamo figli nel Figlio. E la relazione tra il Figlio e il Padre, proprio nel terzo secolo, l'arianesimo, è stata, e nel quarto secolo, è stata molto ben definita dicendo che il Figlio è uguale, consustanziale, stessa sostanza, mentre noi siamo innestati totalmente. Lui per natura, uso frasi tecniche, noi per grazia, cioè noi lo riceviamo, lui lo è da sé. Ma dato il fatto che noi lo riceviamo, siamo perfettamente eguagliati. Bernardo di Chiaravalle e i grandi teologi dell'amore del Medioevo, in questo, compreso Jacopone, in questo si meravigliavano. Il fatto che l'amore è solo tra uguali. Per parlare propriamente di un amore tra Dio e noi, dobbiamo ammettere che ci ha reso uguali, siamo allo stesso piano, allo stesso livello. È questo che confliggeva, per esempio, con la teologia islamica degli arabi. Questo confliggeva. Erano scontri micidiali, ma è questo che addirittura con una sorta di ardimentoso, la nostra patrona Caterina da Siena, in un dialogo dice al nostro Signore: guarda che tu ti sei preso il mio sangue, tu hai versato il sangue, giusto, ma questo appartiene a me umanità, no? Addirittura hai avuto bisogno di me. Quindi in maniera davvero ardimentosa ricorda al nostro Signore che in qualche modo insomma noi siamo grandi perché ti abbiamo dato qualche cosa che tu non avevi. Capisco bene che questo modo di pensare diventerà nei teologi, perché tali erano, dell'idealismo tedesco, Hegel soprattutto, che era un teologo, diventerà una commistione tremenda, per cui non si riesce più a vedere chiaramente dove è la linea di distinzione, per cui noi non siamo dei, ma lo diventiamo davvero. Quindi è vero che c'è una certa irreciprocità, ma non è, nella verità delle cose poi non c'è, per grazia non c'è, per dono non c'è. Però è anche vero che psicologicamente tutto questo, questo è, nella storia e nel nostro vissuto umano esistenziale, tutto questo è soggetto a un travaglio straordinario ed è il percorso che tutti gli autori dello spirito, i grandi maestri hanno disegnato. Tutti hanno detto c'è un percorso, tutti hanno detto c'è un cammino, lo chiamiamo con Giovanni della Croce di purificazione. Non solo lui, lui è uno dei maestri più grandi che lo... la salita al Monte Carmelo, dove sono contemplate fasi, stagioni dell'anima per purificare. E con il matrimonio spirituale sarebbe la pienezza. Ma di che cosa? Non di visione beatifica, ma di una fiducia che è diventata totalmente piena, di un uomo, di una donna che hanno dentro una fiducia umana, perché è sempre, noi non è che ci disfacciamo sulla terra della nostra psiche e dei dinamismi della nostra psiche, non ce ne disfacciamo, e dunque il rapporto con Dio lo viviamo con e attraverso la nostra stessa psiche. Ma davvero c'è una ricomposizione del nostro essere, della psiche, della mente, dell'intelligenza, della volontà, degli affetti, delle relazioni. Davvero c'è un, ecco la santità, la perfezione, è questa ricomposizione piena di un uomo non solo guarito, come dice Nauen per esempio, no? Non solo guarito, ma perfettamente armonico, riconciliato in Cristo, nuovo, direbbe San Paolo, nuovo. E vado alla domanda vera e propria che lei mi ha fatto, quali elementi utili oggi. Io trovo significativo che autori, parecchi, compreso Dossetti o altri, che sono andati, appunto citavo la Pira prima, che sono andati dentro alle due sfere, e forse hanno dimostrato comunque la difficoltà e l'incompiutezza di un calarsi completamente nella questione politica. Gli esiti della vita di tutti questi sono stati tutti un po' particolari. In un modo o in un altro ne sono quasi usciti. Ci sono stati dentro, al limite, ne sono usciti a un certo punto, sono andati verso altro. Per me testimoniando davvero l'incompiutezza della terra, inevitabilmente, giusto? Quindi della politica, inevitabilmente. Ma non l'impossibilità. Non l'impossibilità. E meno che meno il disimpegno, meno che meno la fuga, naturalmente. Perciò quali elementi? Non ne saprei indicare alcuni, ne ho tanti nella mente. Poc'anzi parla prima dell'inizio della lezione, riflettevo con loro. Sono molto colpito, come tutti sapete e tutti lo dite, compreso Papa Francesco, siamo molto colpiti che gli esiti della democrazia attuale, la democrazia liberale così come l'abbiamo costruita, voluta e attuata nel mondo occidentale, gli esiti sono non solo superati. Dobbiamo avere il coraggio di andare a fondo e non avere paura di evocare profondi cambiamenti, rispetto ai quali alcune soluzioni anche attuali, prima richiamate, magari sono soltanto, sono un po' aleatori, sono scoppiazzamenti, magari ci sono delle intuizioni di cose interessanti, ma poco approfondite, poco pensate. La fase e la situazione è troppo magmatica. Penso davvero che la democrazia liberale non funzioni più, non funziona più. Cose, dogmi assoluti che abbiamo dato nel Novecento per scontati, tutta la questione dei diritti dell'uomo. Non sto dicendo che non è buona, va, dobbiamo sopprimerla, adesso facciamo, non so, la dittatura, per carità, non voglio dire assolutamente questo. Voglio dire che è stato prodotto dentro un quadro culturale tutto questo, non è un assoluto atemporale, così come l'illuminismo ci ha indotto a credere. L'illuminismo ci ha indotto a credere che la ragione umana, il lume, è un po' atemporale, perché è universale. Intesa universale a quel modo, al modo di Voltaire, eccetera. Essendo universale significa che deve essere in tutti uguale sempre, più o meno. Ed è qui che si è fondato poi tutto il resto, tutta la questione delle libertà, fino alla una persona un voto, giusto? Alla, come si dice, a votare tutti, mi sfugge il nome in questo momento, il suffragio universale, ecco, e cose del genere. Attenzione, non sto dicendo questo è sbagliato, per carità di Dio, sto soltanto dicendo, se vogliamo pensare oltre, che dobbiamo andare oltre, dobbiamo scoprire, ci sono delle cose troppo rimaste dietro. Questo individualismo esasperato che crea la totale incomunicabilità. Chi frequenta un minimo il mondo dei social sa cosa vuol dire l'assoluta incomunicabilità. Ma tutta la questione delle fake news, cosa vuol dire? La parola, mamma mia, nelle fake news, le parole. Perché una cosa che dico facendo, scivolo nel secondo intervento, mi sono dimenticato a dire e dirò qualcosa che fin dal primo momento, Genesi capitolo 3, c'è la menzogna, che sta direttamente, si attacca direttamente come una sanguisuga, come un parassita alla parola. Solo che dobbiamo capire che la menzogna è un parassita, non è un ente in sé, qualcosa che sta in sé, ciò che sta in sé è solo la parola, però c'è la menzogna, non si discute. Allora, per tornare al discorso di prima, per esempio, abbiamo sufficientemente riflettuto sul valore, lo dico all'antica, della polis, lo dico con Aristotele, della comunità, dell'insieme, o tutta la questione delle libertà e dei diritti che dall'Ottocento in poi abbiamo contribuito, sostanzialmente l'abbiamo pensato per l'individuo, ma perché la ragione è dell'individuo. Già l'illuminismo, quando dice ragione, dice una specie di minimo comune denominatore di tutti, ma che è in ciascuno, ed è assoluta, cioè assoluta, sciolta da qualunque altra cosa. E per questo Kant dice: finora qualcun altro ci ha condotto, l'umanità è stata come un bambino condotto da altri, ora dobbiamo rendere autonoma, perché finalmente possiamo passare alla maggiore età, dove non c'è più bisogno di pedagoghi che ti accompagnano, la fede o altro, ma è la ragione da sola, può camminare, l'uomo, la ragione significava l'uomo. Quindi abbiamo tralasciato, abbiamo oscurato tanta altra parte che, se tentiamo di approfondire, studiare, capire, tirare fuori, non escludo che poi possa avere conseguenze notevoli sulla organizzazione politica, sul modo di governarci, sul modo di... non lo escludo affatto, anzi, è quello che auspico, perché la stragrande maggioranza degli osservatori che io conosco e con cui ho dialogato dicono che obiettivamente la democrazia liberale non cammina più, ma per mille ragioni non cammina più, per ragioni intrinseche e per ragioni estrinseche di geopolitica universale, insomma, di Estremo Oriente, di Cina, di Giappone, di India e quant'altro, di demografia e cose del genere. Cioè, per mille ragioni non cammina più. Non cammina più non vuol dire che è sbagliata, non vuol dire più che non significa che... Significa che probabilmente non riesce più, non è una forma che riesce più a interpretare e ad esprimere al meglio il cammino dell'umanità. Solo questo significa. Lo scambio di parole, ecco, due piccoli approfondimenti faccio sul secondo intervento. Il primo è che le parole si possono scambiare solo io prima dicevo, solo perché ci scopriamo coappartenenti l'uno all'altro nella luce. E questo accade in maniera anche meno pienamente consapevole, accade in tutta l'umanità. Naturalmente il cristianesimo è la rivelazione della pienezza di tutto questo, ma la luce ce l'hanno tutti in qualche modo, chi più chi meno, come dice il Concilio Vaticano II, d'accordo. Ora, questo sapersi, scoprirsi e sapersi coappartenenti e coimplicati è ciò che genera la fiducia. Perché lo scambio economico qui alla borsa apparentemente è scambio di valori finanziari o valori. Il sistema giuridico, tribunali. Tutto questo funziona solo sulla base della fiducia. Vogliamo un esempio? Che cosa è successo? Qui eravamo forse tutti presenti con Tangentopoli. Cosa è successo? Quanta gente si è suicidata? Perché? Non è che si è suicidata perché mancava chissà che, mancava fisicamente la pasta o il vestito da indossare. Che cosa succede se domani mattina l'euro fallisce o la banca o Carige chiude? Che cosa succede? Il finimondo. Perché? Perché crolla un sistema fiduciario. Che cosa significa il PIL, il bilancio dello Stato, tutti questi numeri e fantasmi che si agitano? Perché ci possiamo esporre con più debito o con meno debito? Significa la fiducia regge o non regge? Se non regge collassiamo, non c'è vita, è il suicidio l'unica via d'uscita, è la morte. Solo su un piano che è retto dalla fiducia, i sistemi giuridici, economici, politici, religiosi. Se la Chiesa Cattolica in Italia e in Europa ha una certa crisi di fiducia oggi, è perché gli scandali hanno indebolito la fiducia. Non perché è più vero o meno vero che Dio è uno e trino e che la Madonna è vergine. No, non è quello il punto, non si gioca su questo. Di contro, da che cosa è minacciata la fiducia? Genesi 3, dalla menzogna. Menzogna. La possibilità che qualcuno simuli la fiducia. La pretenda senza avere il corrispettivo, la simuli, inventi qualcosa che non corrisponde e poi viene svelato. Ecco il punto. Per cui il testimone vero dal testimone non credibile, il profeta vero dal falso profeta, diceva la disputa dell'Antico Testamento, già di Elia, il vero profeta dal falso profeta. Come si fa? Per cui come può la parola illuminare la politica e la domanda? Quali testimoni? O è un problema di testimoni che possono illuminare la politica?
Lo diceva già Paolo VI.
L'enciclica. L'enciclica. Non era Evangelica, come si chiamava questa famosa? Evangelii Nuntiandi. Cioè, non quali parole, sì, certo, quali parole. I testimoni sanno quali sono le parole. Per cui non è che dobbiamo trovare a inventarci delle parole, ma davvero seguire dei testimoni, perché loro, soltanto loro sanno quali parole reggono, quali parole sono vere. Altrimenti la parola scade, appunto la chiacchiera, la banalità, l'offesa attraverso la menzogna, attraverso la, che, e la menzogna è la cosa peggiore, cioè, non vi, vi ricordate che San Giovanni mette in bocca a Gesù: voi siete omicidi, il diavolo è omicida fin dal principio, voi siete figli non di, ma di Abramo, ma di Satana, e il vostro padre è il diavolo è omicida fin da, perché la menzogna è la morte, la distruzione, il principio che genera la morte. Ed è per questo che noi tutti rimaniamo appunto distrutti dentro, in questo vortice terribile di parole. Ma, diceva un mio bravo professore all'università, perché ci sono tanti falsari, e soprattutto di quadri, lui è storico dell'arte, perché ci sono così tanti falsari, soprattutto delle opere migliori, dei capolavori? Perché ce ne sono tanti? Perché quando il capolavoro è davvero un capolavoro, in tanti si affannano a imitarlo, a rifarlo, o col manierismo, o addirittura col vero mercato dei falsari, o comunque con la riproduzione, o comunque con la riproduzione. E questo dice la forza di una parola, di un testimone, di un quadro, di un Michelangelo, di un Leonardo, e così via. Uno solo riprodotto milioni di volte, ha fatto scuola, ha dato vita, ha aperto spazi da abitare, questo vuol dire. Ecco perché io non saprei indicarne davvero singole parole, però saprei dire, sono certo di poter dire, che quando c'è uno o un gruppo, come dicevo prima, di testimoni, è infallibile, perché il testimone, se il testimone esprime verità, la verità sta, non ha bisogno di... Ce lo dice, l'altro ieri mi hanno fatto ascoltare questa canzone di... credo Vasco Rossi, La Verità, la ripete continuamente, non ha bisogno di difensori, non ha bisogno di affermarsi, no? sta. E questo mi ricorda il motto del Cardinale Ruffini a Palermo, il cui motto era Firmiter Stat, che era tutto un programma per una chiesa, come sapete lui, piuttosto non contento del Concilio Vaticano II, ecco, non contento, ma firmiter stat, cioè la verità sta. Non ci si può curare davvero, forse sono semplicista in quello che dico.